22:31 minuti, le news della notte di Popolare Network. Elezioni in Francia, oggi il primo turno per scegliere i sindaci di 35.000 comuni e grandi città. Per gli exit poll a Parigi in testa il socialista Grégoire, erede di Anne Hidalgo. Anche a Marsiglia sarebbe di poco in vantaggio il sindaco uscente Payen della coalizione di sinistra. Vicinissime a Lione l'uscente Doucet dei Verdi e Ola sostenuto dalla destra. Passa l'affluenza alle urne. Alle regionali in Spagna il Partito Popolare avrebbe vinto le elezioni in Castiglia e León, suo tradizionale feudo. Dipenderà però dall'alleanza con Vox per governare. Non c'è l'atteso exploit dell'estrema destra. Israele vuole proseguire la guerra all'Iran almeno altre 3 settimane. Oggi Tel Aviv ha bombardato la parte nord-occidentale del paese. Trump attende la risposta degli europei sulla missione navale nello stretto di Hormuz. Oltre 1.000 le navi in attesa di passare. In Kuwait colpita da un drone una base americana dove erano di stanza anche i militari italiani. Distrutto un velivolo, non ci sono feriti. Non è stato ritrovato il corpo del bambino di 2 anni disperso nel naufragio a largo di Lampedusa. Nelle ultime ore almeno 7 imbarcazioni e quasi 300 persone sono state salvate. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Partiamo dalle elezioni municipali francesi, importante test verso le presidenziali del prossimo anno. Oggi c'è stato il primo turno per scegliere i sindaci di 35.000 comuni e grandi città, tra cui Parigi, Marsiglia e Lione. Il ballottaggio è domenica prossima. Tasso di affluenza basso, secondo diverse società di sondaggi, tra il 56% e il 58,5%. Dai primi exit poll, a Parigi sarebbe in testa il socialista Emmanuel Grégoire, erede dell'uscente Anne Hidalgo, contro l'ex ministra della cultura Rachida Dati dei Républicain. Anche a Marsiglia sarebbe di poco in vantaggio il sindaco uscente Benoît Payan della coalizione di sinistra su Franck Alizio del Rassemblement National. Vicinissimi a Lione l'uscente Doucet dei Verdi e Jean-Michel Ola sostenuto dalla destra. È in diretta con noi da Parigi Francesco Giorgini. Buonasera Francesco.
Buonasera Alessandra, buonasera agli ascoltatori.
Che quadro sta emergendo da questo primo turno di elezioni?
Allora, come dicevi, intanto l'affluenza è un record storico di astensione per le elezioni municipali. Fu peggio 6 anni fa nel 2020, poco peggio, ma allora si votò col Covid, quindi con ovviamente molta gente che preferì non andare a votare. Quindi per delle elezioni normali è il peggior tasso di affluenza per le municipali della storia delle elezioni francesi. La sinistra, che per la prima volta governava le 3 grandi città francesi, Parigi, le 3 principali città francesi, Parigi, Marsiglia e Lione, riesce a restare più o meno in testa in tutte e 3 ed essere al ballottaggio in buona posizione. Dipenderà molto dal fatto se la sinistra riuscirà a mettersi d'accordo tra sinistra moderata e quindi i candidati uscenti come a Parigi o a Marsiglia o anche a Lione e sinistra radicale di Mélenchon, perché ovviamente se non ci sarà accordo sarà più difficile arrivare vincitori al secondo dopo il ballottaggio. La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon è la grande vincitrice di questa tornata elettorale, si è presentata spesso e volentieri da sola in concorrenza con la sinistra moderata, in particolare i socialisti che a livello locale restavano la prima forza a sinistra, ed è riuscita a fare concorrenza anche in feudi storici dei socialisti come Tolosa, Lille o Limoges. Cresce ancora il Rassemblement National di Marine Le Pen, che conferma i suoi principali sindaci come a Perpignan o a Fréjus, ma si ritrova al ballottaggio in buona posizione in una città importante come Marsiglia, in cui appunto il candidato del Rassemblement National tallona il sindaco uscente Payan, come hai appena detto, e cresce soprattutto il Rassemblement National nel sud-est in città ovviamente appunto Marsiglia, ma anche in città come Tolone o Nizza, dove i candidati del Rassemblement National sono in prima posizione con un discreto vantaggio. Come hai detto, il ballottaggio la settimana prossima, domenica prossima, e martedì si depositeranno le liste per i ballottaggi, quindi da qui a martedì bisognerà mettersi d'accordo o fare accordi di desistenza, appunto, per esempio, nelle principali città. Da Parigi, Lina Studio.
Grazie Francesco. Ora ci spostiamo in Spagna, dove il Partito Popular avrebbe vinto le elezioni regionali in Castiglia e León, suo tradizionale feudo, ma dipende dall'alleanza con il partito di estrema destra Vox per governare. Con l'80% dei voti scrutinati, secondo il Mundo, i popolari del governatore uscente Alfonso Fernández Mañueco si sono attestati come prima forza con 33 seggi. Tre in più del 2022 davanti ai socialisti che passano da 28 a 30 seggi, mentre Vox sale a 14, guadagnando un seggio ma senza l'atteso exploit. Lo scenario possibile delle alleanze per superare l'asticella di 42 seggi sugli 82 dell'Assemblea regionale resta un accordo tra popolari e Vox. Ora la guerra in Medio Oriente. L'esercito israeliano prevede ancora almeno altre 3 settimane di guerra con l'Iran, con migliaia di obiettivi ancora da colpire. Lo ha detto un portavoce dell'IDF alla CNN, mentre diversi funzionari dell'amministrazione Trump hanno dichiarato oggi che il conflitto si concluderà entro poche settimane. Questa mattina, scusate, Israele ha lanciato una nuova serie di attacchi su larga scala contro le infrastrutture dell'Iran occidentale. Dal canto suo, Teheran ha negato di cercare un cessate il fuoco con gli Stati Uniti e detto di essere pronto a una lunga guerra. Il servizio.
In Iran vive la comunità ebraica più numerosa del Medio Oriente dopo quella in Israele. Nel 1948, anno di costituzione dello Stato di Israele, gli ebrei in Iran erano 80.000. Poco per volta tanti sono emigrati e ora la comunità ebraica iraniana si è ridotta a circa 20.000 persone. Tra le varie città iraniane, Hamadan è quella più importante per gli ebrei. È situata nell'Iran nord-occidentale e qui si trovano le tombe della regina Esther e di suo cugino Mordecai, le cui vicende sono narrate nell'Antico Testamento. Oggi l'aviazione israeliana ha colpito proprio l'area di Hamadan, colpendo diverse basi dei Pasdaran e dei miliziani e Basij. Intanto il presidente americano Trump ha assicurato che vuole concludere un accordo con l'Iran per mettere fine alla guerra, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha dichiarato che Teheran non vede motivo per negoziare con gli americani perché stavano parlando con loro quando hanno deciso di attaccarci ed era la seconda volta che ciò accadeva. Araghchi faceva riferimento ai bombardamenti americani dello scorso giugno nel bel mezzo dei negoziati tra Washington e Teheran. In merito allo stretto di Hormuz, il capo della diplomazia iraniana ha detto che è pronto a consentire il passaggio alle navi di alcuni paesi, ma non ha rivelato quali. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Anche l'Iran oggi ha lanciato missili contro Israele, contro una serie di basi statunitensi in Iraq e Kuwait, dove operano anche militari italiani, ma senza feriti. Tra i fronti più colpiti da questa guerra c'è il Libano. Il bilancio dei raid israeliani dal 2 marzo ad oggi è salito a 850 morti e più di 2.000 feriti, oltre 830.000 gli sfollati. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, nei prossimi giorni potrebbero esserci colloqui per un cessate il fuoco tra Beirut e Tel Aviv. Mentre nel Libano meridionale i caschi blu dell'ONU sono stati presi di mira da colpi d'arma da fuoco, probabilmente di gruppi armati non statali, ha fatto sapere l'UNIFIL, cioè la forza militare di interposizione dell'ONU nel paese. Donald Trump intanto attende una risposta dai paesi a cui ha chiesto aiuto per schierare navi militari nello stretto di Hormuz, che è controllato dall'Iran. Al momento sono oltre 1.000 le navi con gas, petrolio e merci varie che attendono di passare. Il presidente statunitense non sembra però aver chiaro quale potrebbe essere la via d'uscita da questa guerra che è iniziato 2 settimane fa. Ascoltiamo l'americanista Martino Mazzonis.
Continuano a esserci dichiarazioni contraddittorie di figure diverse dell'amministrazione. Ora è evidente che nell'amministrazione a decidere è Trump. Quello che non è chiaro è se le figure che parlano, il segretario all'energia che parla di guerra finita entro poche settimane, invece Hegseth, il segretario alla guerra che invece dice stiamo attaccando, colpendo, insomma, e mostra i muscoli, oppure il presidente. E però a proposito di Hormuz, proprio il ministro degli esteri iraniano dice: siamo disposti a dialogare con paesi che non sono coinvolti in questa cosa e vogliano far passare le navi per il stretto di Hormuz. Questo è interessante perché chiaramente un'apertura alla Cina e eventualmente anche altri, ed è interessante perché questa partita scacchia intorno all'energia, che è quella che sta, come dire, che mette nei guai Trump internamente per i prezzi eccetera eccetera, esternamente per le pressioni che ci sono per la paura di una crisi economica globale, ecco, lì c'è questa partita a scacchi e gli iraniani la stanno giocando bene, mentre invece il modo di giocarla degli Stati Uniti, con questa prova di forza che è senz'altro notevole, diciamo così, no? La capacità di colpire ovunque, comunque, una quantità immane di obiettivi in pochissimi giorni, però dall'altra nessuna idea di dove si stia andando e come ci si stia andando.
Intanto, notizia di poco fa, Israele ha annunciato una riapertura parziale del valico di Rafah che collega Gaza con l'Egitto. Riaprirà il traffico in entrambe le direzioni a partire da mercoledì 18 marzo, ma solo per un numero limitato di persone, hanno fatto sapere le autorità israeliane. Ora ci spostiamo in Italia. Non è stato ritrovato il corpo del bambino di 2 anni, originario della Sierra Leone, disperso nel naufragio del barchino sul quale si trovava con la madre a largo di Lampedusa. Le altre 64 persone partite dalla Tunisia sono state salvate dalla Guardia Costiera. Nelle ultime ore almeno 7 imbarcazioni e quasi 300 persone sono state salvate in vari interventi. Si tratta di imbarcazioni partite dai porti libici. Ancora una volta un bambino di 2 anni ha pagato il prezzo di politiche che privilegiano la difesa dei confini rispetto al salvataggio di vite umane, così Save the Children. La responsabile relazioni istituzionali, Giorgia Del Rico.
Il tema è che cosa succede con la nuova politica che si sta avviando sia a fronte europeo con l'arrivo del patto migranti asilo, dove l'Italia dovrà prendere, diciamo, assimilare quella che è la direttiva del patto dello scorso anno e proseguire con le sue politiche, e aggiungiamo poi che siamo in attesa anche di una lettura sul DL immigrazione, anche questo che dovrebbe arrivare alla discussione parlamentare, dove tutto, diciamo, il tema proprio di quello che può essere il salvataggio in mare e anche dal nostro punto di vista forse un allontanamento da quelle che invece dovrebbero essere delle politiche comunitarie legate proprio ai temi dell'immigrazione, ci preoccupa molto.
La visita in Italia di Peter Thiel, il fondatore di Palantir, il software di controllo di massa, anima nera del tecnocapitalismo della Silicon Valley, finanziatore di Trump e di Vance, apertamente contro la democrazia. Lezioni sull'anticristo, strettamente ad inviti ed a volte dal mistero. Il governo ha negato che siano previsti incontri nei 3 giorni da oggi in cui sarà in Italia. L'incontro di oggi si è tenuto in un palazzo in centro a Roma, tra i partecipanti il direttore del quotidiano Il Tempo Daniele Capezzone. C'è stato anche un flash mob di protesta davanti al Ministero della Difesa. Il quotidiano Il Domani ha scoperto che il Ministero di Crosetto è già in affari con Thiel per la fornitura, valore 1 milione di euro, di Gotham, uno dei più controversi software di sorveglianza utilizzato tra gli altri dall'ICE negli Stati Uniti. Il contratto è secretato. La questione in questi mesi è stata oggetto di diverse interpellanze parlamentari. Le ha presentate la deputata di AVS Elisabetta Piccolotti.
A queste nostre interrogazioni allo stato attuale non c'è stata alcuna risposta. Il governo non ha né confermato né smentito. Continua tutta la vicenda ad essere avvolta da una certa opacità. Aggiungo che noi abbiamo fatto queste interrogazioni già molte settimane fa, prima di sapere della visita, perché Peter Thiel era già stato in Francia, aveva incontrato un ministro del governo di Macron per chiudere dei contratti nel settore della difesa, e inoltre il piano sulla difesa 2026 di Crosetto, tutto molto incentrato sull'intelligenza artificiale, e ci sono molti investimenti in tal senso. Questi software sono già utilizzati nella guerra in Iran, in Palestina, dalla polizia ICE a Minneapolis. Palantir è proprio una società di analisi di dati. Chiaro, almeno dal mio punto di vista, che qualsiasi contratto prevederebbe l'utilizzo delle banche dati che lo Stato detiene. Ora, questo significa offrire a Palantir strumenti per la sorveglianza di massa. Io voglio ricordare che in questo paese sono stati spiati con un software israeliano dei giornalisti, sulla carta sarebbe illegale, e sappiamo che quel software era solo in mano potenzialmente al governo. Quindi la tutela delle banche dati è molto importante, perché è una delle garanzie che i cittadini dovrebbero esigere di fronte a questi strumenti tecnologici a cui non sono stati posti limiti etici.
Purtroppo è giunto il momento per me di dichiarare chiusi i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Lo ha dichiarato poco fa il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons alla cerimonia conclusiva che state ascoltando a Milano Cortina. A Cortina, scusate. Per l'Italia 7 ori, 7 argenti e 2 bronzi, un totale di 16 podi. Grazie a tutti i nostri atleti della Nazionale Paralimpica per le emozioni e per i risultati straordinari che avete regalato all'Italia. Con il vostro talento, la vostra determinazione e il vostro esempio avete reso orgogliosa tutta la nazione. Così sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.